insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, come ci eravamo detti la volta scorsa, stasera concludiamo il libro di Ester e dato che lo faremo velocemente perché rimangono due capitoletti, lasciavamo lo spazio per domande, qualche risonanza e qualche sottolineatura, no? Un po' come diversi di voi avevano espresso un po' il desiderio, proprio perché così lasciamo questo spazio e per la prossima volta, giovedì prossimo appunto, inizieremo la lettura di Michea. Allora, eravamo arrivati al capitolo 8, ricordate, diciamo, gli eventi principali di questo, della narrazione di Ester sono già avvenuti e Amman è stato appeso al palo, vi ricordate, che aveva preparato sul suggerimento della moglie e dei suoi amici per Mardocheo. E invece le cose si capovolgono ad opera appunto soprattutto di Ester, no? Cioè che ha la possibilità, essendo la regina, ma non è ancora neanche tanto il fatto di essere regina quanto di essere amata, perché appunto l'inizio del libro, vi ricordate, parte con un'altra regina che però ha una, un destino molto più infelice, non sappiamo che fine fa. La tradizione rabbinica dirà che poi viene uccisa, e di per sé il testo non lo dice, sappiamo che sparirà, a un certo punto verrà messa da parte. Altri re normalmente quando volevano cambiare moglie le mandavano in convento, no? Che era una forma di reclusione, no? Un po' così, e si sposavano altre donne. A quel tempo non lo so che fine ha fatto questa, che cosa poteva fare questa donna, e sta di fatto che appunto Ester avrà tutto un'altra legato appunto alla potenza dell'amore, no? E anche questo dice qualcosa di profetico. Questo libro non è un libro profetico, non è un libro storico, no? Ma in qualche modo parla di noi, perché parla dell'impero e delle sue dinamiche che nascono nel cuore dell'uomo che cerca la vita in qualche modo in una dinamica di oppressione dell'altro, in una dinamica di che parte da un ammagliamento del cuore, da una menzogna del cuore che a un certo punto fa di se stesso l'unico, l'assoluto, il primo, Dio. E tutto questo naturalmente crea delle dinamiche piccole o grandi, di grandi imperi della storia, ma che poi, senza arrivare a questo, tante volte molte più quotidiane si vivono nei piccoli imperi che uno si costruisce nella sua famiglia, nel suo ufficio, no? Nel suo luogo di lavoro, dove qualcuno in pratica, no, riesce a diventare imperatore di qualcun altro. E allora il libro dall'altra parte ci parla di un'azione di Dio nascosta, perché come abbiamo visto, di per sé Dio non è mai all'opera esplicitamente. Ricordate che il libro di Ester rimanda per molti versi all'Esodo, anche lì si parla di un'oppressione, di una volontà di sterminio, di un imperatore straniero, l'Egitto, il Faraone, qui la Persia, Artaserse, Assuero. Però mentre nell'Esodo, no, c'è il Signore che parla a Mosè, eccetera, che opera, che nei grandi segni che poi Mosè a nome di Dio, nella forza di Dio compie, e qui invece Dio non agisce esplicitamente, no? In qualche modo Ester parla più di noi, più vicino a noi, cioè dove noi, anche noi credenti di oggi, che ci confrontiamo sempre con le dinamiche imperialistiche, e in qualche modo siamo chiamati a operare nella coscienza e nella fede che c'è un mistero di Dio che non è inerte e che in qualche modo ha in mano la storia. anche se non lo vediamo. Allora, il capitolo 8 si era chiuso, vi ricordate, con questo decreto, ricordate il decreto, il primo decreto che Assuero emana, in realtà concepito e organizzato da Amman, di sterminio, ha bisogno di un altro decreto per poter non essere operativo, e allora quest'altro decreto Assuero, questo personaggio no, molto particolare che il testo continua a farci vedere no, nella sua, nel suo lasciarsi fare, prima da Amman, adesso poi da Mardocheo, da Esther, e per cui dà anche a loro tutta la pienezza di poteri per poter scrivere un decreto, questa volta no, di in difesa del popolo ebraico, degli ebrei, e non solo di difesa, ma anche la possibilità di poter difendersi con le armi rispetto a quelli che tentavano di ucciderli. E allora, capitolo 9, si dice che il dodicesimo mese, il 13 del mese di Adar, le lettere scritte dal re erano giunte. Ricordate che Adar, lo dicevamo nei primi incontri, è il mese che viene prima nel calendario ebraico del mese di Nisan, che è il mese della festa di Pesach, che è la festa della Pasqua. Quindi, e sono legati i due, no? Anche qui, quasi come c'è un sorriso, la festa di Purim è la festa del carnevale ebraico, no? Quindi è la festa della gioia, e allora c'è una gioia che vince la morte, c'è un sorriso che vince la morte. E ricordate che anche nella vicenda di Abramo, almeno che anche lì è una vicenda di vittoria sulla morte, perché è una vicenda di vittoria sulla sua sterilità, sua e della moglie, no? Che il Signore opera in lui educandolo alla fede, perché poi ricordate sto figlio viene promesso, ma non arriva subito, no? Per cui tanto che più volte che il Signore continua a prometterglielo, no? E a un certo punto nel capitolo 17 Abramo a un'ennesima promessa di Dio si abbassa per non ridergli in faccia al Signore, no? Cioè si abbassa verso terra e sorride dicendo ma come sarà? E poi nel capitolo 18, famoso dei tre angeli, tre uomini, il Signore che va da Abramo e Sara a dirgli l'anno prossimo tornerò e avrete un figlio, quella scena è vissuta nella tenda di Abramo e ancora oggi nelle tende dei beduini quando si va, queste tende che poi, queste case tenda, no? le cui spazi sono divisi da altre tende, uno arriva e viene accolto dagli uomini, le donne non le vede, le donne sono dietro la tenda e ascoltano tutto, no? Per cui anche in quella dimensione, in quel racconto, si dice che gli angeli dicono l'anno prossimo noi verremo, dall'altra parte Sara ride, no? Perché dice vecchia come sono, dovrei provare ancora il piacere, e poi dicendo poi mentre il mio signore è vecchio, cioè io sono vecchio ma anche il mio signore è vecchio, cioè ormai, no? E si mette a ridere. E come sapete poi Isacco, no? Significa Dio sorride. Cioè quindi allora in questo Dio entra sorridendo nei nostri sorrisi di incredulità, no? E entra nelle nostre morti con questa gioia. Che non è, attenzione, non è appunto come la pacca sulla spalla, no? Per dire, guarda il Signore ti ama, no? Quello e l'altro sta morendo di tumore, poveretto, cioè, no? E dice, ci sono quei cristiani veramente che, no? Cioè, c'era un domenicano inglese molto in gamba, Timothy Redfield, no? Che lui in un discorso che faceva ai preti inglesi sulla gioia, sul cristiano e la gioia, no? Diceva che quelli che non, quei tipi che sempre danno pacche sulle spalle dicendo don't worry, be happy, no? Cioè non sono entrati, sì, allegro, no? Dicevano che quella è la cosa che più lo deprimeva, lo rendeva proprio triste, no? Cioè, no, è solo il Signore che sta di fronte alla morte, forte come la morte e l'amore, che fronteggia la morte, che può dire ai suoi profeti di andare a dire a Gerusalemme umiliata, rallegrati, che sarà anche la parola che poi verrà detta a Maria. Solo il Signore può farlo. Noi, da noi, chi può farlo? Quando la morte nella nostra esperienza umana è la signora di tutto. No, ecco lei che ha l'ultima parola. Solo il Signore che fronteggia la morte, che nella fede crediamo nel Signore Gesù ha vinto la morte, può dire gioisci, gioisci. E allora in quel giorno i nemici dei giudei perirono, nessuno resistette per paura di loro. Infatti i capi dei satrapi, i principi e gli scrivi del re onoravano i giudei, poiché la paura di Mardocheo si era impadronita di loro. In effetti, l'editto del re imponeva che egli fosse onorato in tutto il regno. I giudei dunque colpirono tutti i nemici passandoli a filo di spada, uccidendoli e sterminandoli, fecero dei nemici quello che vollero. Nella città di Susa i giudei uccisero 500 uomini. Farsanestaim, adesso comincio i nomi difficili, Delfo, Fasga, Faddata, Barea, Sarbacà, Marmasimà, Arufeo, Arseo, Zabuteo e i 10 figli di Amman, figlio di Amadata, il Bugeo, nemico dei giudei, e fecero saccheggio. In quello stesso giorno il numero di quelli che perirono a Susa fu reso noto al re. Allora il re disse a Ester: i giudei hanno fatto perire 500 uomini nella città di Susa, e come pensi che si siano comportati nel resto del paese? Che cosa chiedi ancora? Ti sarà dato. Ester disse al re: sia concesso ai giudei di comportarsi allo stesso modo domani, fino a quando saranno impiccati 10 figli di Amman. Ed egli gli permise che così si facesse e consegnò ai giudei della città i corpi dei figli di Amman per essere appesi. I giudei si radunarono nella città di Susa, il 14° giorno del mese di Adare, e uccisero 300 uomini, ma non fecero alcun saccheggio. Il resto dei giudei che si erano radunati nel regno si aiutarono a vicenda ed ebbero tregua dai loro nemici. Infatti ne sterminarono 15.000 nel 13° giorno del mese di Adar, ma non fecero alcun saccheggio. Il 14° giorno dello stesso mese si riposarono e trascorsero quel giorno di riposo con gioia ed esultanza. Invece nella città di Susa i giudei che si erano radunati anche il 14° giorno, ma senza riposarsi, trascorsero nella gioia e nell'esultanza anche il 15° giorno. E per questo dunque che i giudei sparsi in ogni provincia straniera celebrano con gioia il 14° giorno del mese di Adar, come giorno di festa, mandando ciascuno regali al suo prossimo. Coloro che risiedono invece nelle città principali celebrano con gioia anche il 15° giorno del mese di Adar, come giorno di festa, mandando ciascuno regali al suo prossimo. E non spaventiamoci, no? Cioè stiamo leggendo con molti di voi già da anni e poi anche in altri contesti state leggendo l'Antico Testamento, quindi cogliendo anche come interpretare, no? Quindi non spaventarsi di prendere alla lettera quello che c'è scritto, perché intanto non è mai accaduto. Questo racconto di Ester, come sappiamo, non è un racconto storico. E allo stesso tempo uno può dire: vabbè, però anche questa cosa dell'uccisione, no? Della vendetta, eccetera. Ecco, intanto ricordiamoci sempre di non sentirci, no, immediatamente migliori degli altri perché cristiani, no? Perché vedendo quello che noi cristiani abbiamo fatto nella storia e che continuiamo a fare, no? Non abbiamo tanta, cioè di dire: vabbè, quelli sono dell'Antico Testamento. Noi siamo del Nuovo, siamo quelli dell'amore, del perdono, no? del perdono dei nostri nemici. In genere lo diciamo queste cose con più scioltezza quando abbiamo 12-13 anni, 15 anni, e non abbiamo ancora fatto in tempo magari a farci dei nemici. Perché quando poi ce le abbiamo nella vita e quando le ferite, le cose che reciprocamente ci facciamo, sentiamo che nel cuore, no, il desiderio di vendetta, no, non è così lontano e non è così estraneo. Tra l'altro è bello anche che i salmi, no, che tante volte, ecco, no, sappiamo che per alcune suore, non per tutte le suore, ma sapete che il breviario, no, è censurato, no? Perché le parti dei salmi, quelle parti che vengono dette normalmente imprecatorie nel breviario, nella liturgia delle ore, non le leggiamo, no? Frasi del genere, possano Babilonia più o meno sì, prendere i tuoi figli, no? E sfracellarli contro la roccia, non li troverete nella liturgia delle ore, eppure nei salmi ci sono. Allora, e lì si dice perché per non scandalizzare, no? Ci sono, perché veramente siamo ignoranti, no? Non abbiamo, non colpevoli, ma non abbiamo questa frequentazione della parola, per cui ci potremmo scandalizzare e dire è l'Antico Testamento, no? E invece i salmi dicono noi, cioè tra l'altro è anche questo, no? La parola ha il coraggio di dire quello che viviamo. E quello che tante volte noi non avremmo neanche il coraggio di dire, perché poi siamo cattolici, no? Cioè siamo stati formati a volte in un certo moralismo che certe cose non si devono neanche pensare o dire. Poi le sentiamo in profondo, però non ce le diciamo, perché siamo cattolici. E invece la scrittura ha il coraggio di dire davanti agli altri, davanti a Dio, quello che portiamo nel cuore. Poi il Signore dice la vendetta è mia. È lui che poi farà vendetta, e per come lui è, che è diverso da noi. Ma anche qui non scandalizziamoci anche di questa, anche del popolo ebraico, no, che sono come noi, siamo tutte persone, no? Noi tante volte li sentiamo diversi, ora osannandoli, ora denigrandoli, no? Gli ebrei. Siamo tutti fratelli e sorelle in umanità, e quello che capita a noi capita anche a loro, e come fra di loro c'è gente che si lascia prendere dalla vendetta e dalla violenza, e le cose che accadono negli ultimi tempi e che continuano ad accadere ce lo dicono, così ci sono uomini e donne che rispetto a quello che sentono lottano e cercano vie di pace, come tra di noi. E poi anche questo, no? Cioè, ricordate che anche per anche altre cose che nell'Antico Testamento vengono fuori, rispetto per esempio allo sterminio, no? L'abbiamo trovato alcune volte nel libro di Giosuè, l'abbiamo trovato anche in altri brani, no? Cioè quello di che il Signore dice nel libro di Samuele, per esempio, nel primo e nel secondo, che dà l'incarico a Saul, per esempio, di sconfiggere e prendere una città e di votare allo sterminio, no, tutti gli abitanti. Ecco, anche lì, oltre che bisogna vedere se sono storiche, ma anche se ci sono state storiche, se sono qualcosa è avvenuto, sono naturalmente rispetto alle nostre capacità di sterminio. No, perché loro, le loro guerre, cioè saranno morte 20 persone, 50 persone, noi ne uccidiamo 10.000 in un giorno con le nubi, con i veleni o le altre armi sofisticate che abbiamo, no? Non so quanta gente è morta a Hiroshima, no? Quanto? 10 minuti? Lasciando poi perdere tutta la gente che è morta in seguito, no? Eccetera, eccetera. O Bhopal in India, che in una notte sono morte 15.000 persone per la nube tossica, no? Allora, no, rimaniamo sempre, ma più profondamente anche qui il discorso è che con il male non si viene a patti, con il male non si viene a patti. Che la lotta contro il male è una lotta spietata, perché è una lotta per la vita. È una lotta per la vita. E notate che poi anche il Signore Gesù, in tutti gli incontri che ha con le persone in qualche modo schiave del male, quelli che noi chiamiamo poi indemoniati, no, eccetera, la parola del Signore è sempre una parola di esci, di distinzione tra ciò che è male, ciò che è morte e ciò che fa vivere. E allora qui si parla di questi temi, ma si parla anche della gioia. Ecco, e poi un'altra cosa, no? Come diceva Padre Pino Stancari, non spaventiamoci di queste, anche di questi personaggi, perché sono maschere. In qualche modo sono figure, no? Portate all'estremo, anche se poi nella storia di figure tipo Amman ne abbiamo avute, no? Ma qui portate all'estremo appunto di quel gioco di maschere che poi sono nelle mani di un Signore che cambia le sorti e che cambia la prospettiva della morte in prospettiva di gioia. A Purim non ci sono liturgie particolari, mentre nelle altre feste ci sono, c'è tutto, no, le preghiere liturgiche, la cena pasquale con tutto il suo rito, qui invece c'è la lettura in sinagoga la sera prima. E una cosa carina è che quando viene letto il rotolo, ogni volta che si nomina il nome Amman, ai bambini gli si dice di fare rumore, cioè loro hanno delle, tipo i trick track o altre cose del genere, quindi no, proprio per in qualche modo già coprire con il rumore. E poi l'altra cosa è questo che il testo dice di questo scambiarsi i doni, di portarsi i doni, questa gioia che è comunione, no? Che è condivisione. E allora Mardocheo scrisse queste cose su un libro e lo mandò ai giudei che vivevano nel regno di Artaserse, vicini e lontani, per stabilire questi giorni come festivi, da celebrare il 14 e il 15 del mese di Adar. In quei giorni infatti i giudei ebbero tregua dai loro nemici e quello fu il mese, Adar, nel quale essi passarono dal pianto alla gioia e dal dolore a un giorno di festa. Perciò esso deve essere considerato tutto quanto come un periodo di giorni di festa, di nozze, di esultanza, in cui si inviano doni agli amici e ai poveri. È bello questo, no? Cioè che la gioia deve essere per tutti, nessuno deve essere escluso dalla gioia. Ricordate anche Coelet che abbiamo letto, no? Che non c'è niente di meglio della vita dell'uomo che gioire, godere, no? Senza dimenticare nessuno. I giudei approvarono il racconto che aveva scritto loro Mardocheo, come Amman, figlio di Amadatà, il Macedone. Notate, no? Questa attualizzazione, è interessante, no? È, come dire, può essere, sono tanti gli imperi, e questo fa riferimento già a quello che è Alessandro Magno, no? Grande della storia. Grande della storia, cioè per noi tanti, no, nei secoli hanno guardato a lui come, no, grande, sapete che si sta vedendo se la tomba che è stata trovata, no, ultimamente in Grecia sia la sua o non sia la sua, però un imperialista e cioè e chi subiva no, le sue, dice, è un Macedone, cioè è Amman, anche lui è Amman. Questo pensare anche, no, a tanti che noi celebriamo a volte come grandi eroi, e che le dinamiche, l'impero romano, di cui noi ci sentiamo, non so se ha ragione o torto, discendenti, voi, i romani di allora penso che erano diversi abbastanza da noi, noi siamo romani, no? Il gladiatore, questi film, eccetera, che ci fanno inorgoglire, imperialisti. E li aveva combattuti come egli aveva emesso il decreto e aveva tirato le sorti per farli scomparire, e come egli era andato dal re dicendogli di impiccare Mardocheo. Ma tutti i mali che egli aveva cercato di far cadere sopra i giudei erano venuti sopra di lui, ed era stato impiccato lui e i suoi figli. È il male che uno concepisce, gli cade addosso. Questa è un po' una linea che vedremo anche nei libri sapienziali, in qualche modo, anche nei proverbi, no? Cioè questo fatto che il male fatto ritorna. Attenzione, non è una legge automatica e ferrea, è piuttosto una, come dire, una consapevolezza esperienziale, esistenziale, no? Che anche in tante sapienze si dice, no? Il male fatto in qualche modo, così come il bene. Tante volte si dice, beh, ma perché fai il bene? Beh, perché poi una volta potrà tornare, no? E allora anche qui, no? Lui che aveva eretto questo palo, a cui verrà poi impiccato lui. Perciò quei giorni furono chiamati Purim, a motivo delle sorti, poiché nella loro lingua esse sono chiamate Purim. Sorte, Purim, sorti. A motivo delle sorti, a motivo della parola di questa lettera che ricordava tutto quello che avevano sofferto e che era loro capitato. Mardocheo stabilì e i giudei approvarono per sé, per i loro discendenti e per quelli che si fossero uniti a loro, che non si sarebbero comportati in modo diverso. Questi giorni dovevano essere un memoriale da osservare di generazione in generazione, in ogni città, famiglia e provincia. È un memoriale. E anche l'Eucaristia è un memoriale. Cioè, nel senso di un racconto, di un evento avvenuto nel passato, ma la cui forza di salvezza opera per tutti coloro che vivono in questo memoriale, che credono in questo memoriale, che sono appunto nella fede, nella memoria, nella ripetizione, nella custodia di questo vivo. La nostra fede è memoria, è ricordare. Ricordare quello che abbiamo ricevuto, sperimentato, creduto, scelto. E allora dice, questi giorni di Purim saranno celebrati in ogni tempo e il loro ricordo non si è lasciato cadere ai loro discendenti. La regina Esther, figlia di Aminadab e Mardocheo, il giudeo, scrissero tutto quello che avevano fatto e confermarono la lettera dei Purim. Mardocheo e la regina Esther stabilirono per sé privatamente di digiunare, imposero allora la loro volontà contro la loro salute. Esther lo stabilì con un ordine che fu scritto come memoriale. Notate anche questa cosa dello scrivere, no? E in qualche modo custodire la memoria e tramandarla attraverso la parola scritta. Il re impose, andiamo all'ultimo capitolo, tributi a tutto il regno sia per terra che per mare. La sua potenza e il suo valore, la ricchezza e la gloria del suo regno, tutto sta scritto nel libro del re dei Persiani e dei Medi a memoria. Mardocheo era secondo rispetto al re Artaserse, era grande nel regno ed era onorato dai giudei, trascorse la sua vita amato da tutta la sua nazione. Mardocheo disse, queste cose sono avvenute per volere di Dio. Mi ricordo infatti del sogno che ebbi circa le cose di cui sto parlando, neppure un loro dettaglio è stato tralasciato. La piccola sorgente che divenne un fiume, la luce che spuntò, il sole e l'acqua copiosa, questo fiume è Esther che il re ha sposato e costituito regina. I due draghi siamo io e Amman. Le nazioni sono quelle che si coalizzarono per distruggere il nome dei giudei. La mia nazione è Israele. Quelli che levarono la loro grida a Dio e furono salvati. E ricordate, tra l'altro il testo greco, che voi avete a fianco quello di ebraico, vedete che non c'è questo, no? Come non c'era all'inizio il sogno di Amman. Quindi il testo ebraico non ce l'ha, il testo greco ce l'ha, no? E quindi adesso si chiude, no? Proprio la narrazione con questo sogno che profetico, no? Di cui Mardocheo poi ha colto nella storia la sua realizzazione, no? E cogliendo chi erano appunto il fiume, chi erano i draghi, e poi questa cosa di questa nazione, no? La mia nazione Israele, quelli che elevarono la loro grida a Dio e furono salvati. Appunto interessante, no? Per cui Israele, che è una nazione nella storia, un popolo particolare, però che allo stesso tempo è un popolo che è identificato da una vocazione e da un'attitudine di fede, cioè quelli che levarono le grida a Dio, che si rivolgono a Dio e trovano in Lui salvezza, questi sono giudei. Noi spiritualmente siamo giudei. Noi spiritualmente siamo giudei. Cioè siamo stati innestati, come dice Paolo, nell'albero, nella radice santa. Per cui questo ci fa dire che avercela con gli ebrei per noi è un po'... proprio perché intanto la persona che ci è più cara, che è il Signore Gesù, è ebreo. No. E anche Maria, che tutti vorrebbero salvare e preservare, no? Ma Maria no, è anche Maria. Pio XI, che ricordate è stato il Papa che si oppose al nazismo, no? Quando Hitler venne a Roma in visita nel 1938, lui se ne andò a Castel Sant'Angelo per non incontrarlo e voleva fare questa enciclica di condanna al nazismo, che non riuscì a fare, non glielo permisero, morì. Però lui scriveva questo, no? Cioè che noi non possiamo avercela con gli ebrei, perché noi spiritualmente siamo giudei, siamo ebrei. E fra l'altro già Paolo, no? Nella lettera ai Romani dirà che i veri ebrei non sono quelli che hanno il membro circonciso. Lo dice contro, no? Quelli che dicevano no, noi siamo gli ebrei, perché noi veniamo da quella tradizione, abbiamo quel sangue. I veri ebrei sono quelli che hanno circonciso il cuore, laddove la circoncisione era un segno di appartenenza. Allora che il nostro cuore appartiene a Dio. E in questo noi siamo, no? Dentro quel popolo, no? Così come la salvezza avviene nell'essere, nell'unico figlio. Dio Padre, un figlio c'è, uno, che è Gesù. E noi ci salviamo in Lui. Figli nel Figlio. Figli nel Figlio. Allora, anche Paolo, in una lettera, adesso credo che sia la prima ai Corinzi, se non mi sta venendo in mente, ma non ne sono sicuro, vediamo se la memoria non mi sta abbandonando. Ecco, sì, dice, nel saluto, è bello, la prima lettera ai Corinzi dice Paolo, chiamato a essere apostolo, eccetera, per volontà di Dio, il fratello Sostene, la Chiesa di Dio che è a Corinto e a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome di Dio. Bello, sta parlando una Chiesa, no? Io dice, mi rivolgo a voi che siete stati santificati, insieme, siete insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome di Dio. Pensate, no? Rispetto a dove noi tante volte vogliamo mettere dei confini, vogliamo mettere degli stemmi di appartenenza, dei simboli, no? Allora chi porta il fazzolettone, no? Bianco, rosso e verde, pure giallo, eccetera, no? Allora per dire siamo noi e per dire non sei tu, fino a qui siamo noi, poi mi spiace per te, o ti fai uno di noi o sei fuori. E quindi dice no, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome di Dio. E allora, sì, il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberati da tutti questi mali. Dio ha operato segni e prodigi grandi, quali non sono accaduti mai tra le nazioni. Così egli gettò due sorti, una per il popolo di Dio e una per tutte le nazioni. Queste due sorti si sono realizzate nell'ora, nel momento opportuno, nel giorno del giudizio al cospetto di Dio e in tutte le nazioni. Notate, no? E tutte le nazioni. La salvezza. Chi scriveva questo, no? Sentiva che la salvezza è per Israele e per tutte le nazioni. Perché, fra l'altro, questo ci dice, no? Che questo libro, con molta probabilità, è stato scritto da ebrei in diaspora. E tutto il libro parla di questo. No? Però ebrei che vivendo con altri, diventando amici di altri, sentono che la salvezza è per loro e per gli altri. E in qualche modo anche questo c'è una, penso, un'attualizzazione sempre più per noi, che sempre più viviamo a contatto di altri, altri di culture, altri di fede, no? Mantenere questo sguardo che la salvezza è per noi e per gli altri. Dio allora si ricordò del suo popolo e rese giustizia alla sua eredità. Questi nel giorno del mese di Adar, il 14 e il 15 dello stesso mese. Saranno celebrati con riunioni, gioie e letizie davanti a Dio di generazione in generazione per sempre nel suo popolo Israele. Nell'anno quarto del re Tolomeo di Cleopatra, Dositeo, che diceva di essere sacerdote levita, e Tolomeo suo figlio portarono in Egitto la presente lettera sui Purim, e dissero che si trattava della lettera autentica tradotta da Lisimaco, figlio di Tolomeo, residente a Gerusalemme. Questa indicazione, anche questa, è prendere un po' con le pinze, perché la Cleopatra di cui si parla non sappiamo se è la famosa Cleopatra, quella che aveva il nasino irresistibile. E per cui, ecco, si chiude, però dice almeno questo rapporto che c'è tra il testo ebraico, no, e il testo greco che abbiamo letto per lo più. Bene.